Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente, Hamas libera l'ostaggio israelo-americano a poche ore dal viaggio di Trump nella regione, ma il presidente USA ha solo una cosa in mente, gli affari. Il PKK depone le armi, l'annuncio dello scioglimento del partito curdo dei lavoratori è storico e segna la volontà di avviare a un processo di pacificazione. Guerra in Ucraina, inizia una settimana cruciale. Giovedì negoziati diretti Kiev-Mosca a Istanbul. Per Putin potrebbe essere arrivato il momento di scoprire le sue carte. Francia, la sfilata neofascista nella capitale e la manifestazione contro l'islamofobia. Il weekend parigino che dipinge una Francia sempre più lacerata al suo interno. Papa Leone XIV e l'America Latina. Prevost è più vicino alla chiesa del sud globale che a quella statunitense. L'analisi di Esteri. Via le mummie dai musei spagnoli. La nuova carta di impegno per il trattamento etico dei resti umani, voluta dal Ministero della Cultura di Madrid, però sta facendo discutere. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il video.
Partiamo dalle notizie. Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato di essersi accordati per ridurre temporaneamente per 90 giorni i dazi che si erano imposti a vicenda. In base alle condizioni concordate in Svizzera, gli Stati Uniti abbasseranno dal 145 al 30% i dazi sulle merci cinesi e la Cina dal 125 al 10% quelli sulle merci statunitensi. Entrambi quindi li riducono del 115%. L'accordo è stato presentato come una sospensione dei dazi. Nel frattempo i due paesi continueranno a trattare. Il governo cinese ha detto che verranno rimossi a partire dal 14 maggio. Questa sera ci sarà il primo colloquio tra i comandanti delle operazioni militari di India e Pakistan dopo l'accordo per il cessate il fuoco tra i due paesi. La scorsa notte è trascorsa senza incidenti. L'aviazione civile indiana ha anche deciso di riaprire oggi 32 aeroporti nelle regioni nord-occidentali che erano chiuse dal 9 maggio dopo lo scoppio delle ostilità con il Pakistan. Dovrebbero arrivare in questi minuti a Bruxelles gli studenti serbi che circa due settimane fa hanno iniziato una maratona dalla Serbia alla capitale belga per portare attenzione alle lotte degli studenti che proseguono da quasi sei mesi. Masha è una studentessa che sta partecipando alla maratona.
We're running from Novi Sad in Serbia to Brussels.
Siamo partiti da Novi Sad in Serbia e stiamo correndo verso Bruxelles per consegnare le nostre lettere al Parlamento europeo sulla situazione in Serbia. Siamo 20 studenti, siamo divisi in quattro gruppi, ognuno composto da 5 persone e sostanzialmente ci alterniamo in staffetta. Corriamo perché vogliamo dimostrare dedizione alle nostre proteste e vogliamo dimostrare quanto possiamo dare sia fisicamente che psicologicamente. Vogliamo dimostrare che se vogliamo raggiungere un obiettivo, faremo di tutto per ottenerlo. Durante la corsa siamo stati fermati spesso. Soprattutto nelle città più grandi. In strada le persone ci passavano accanto in macchina, ci guardavano incuriositi e un po' preoccupati. Ma ogni sera, quando arrivavamo alla fine della tappa, la gente ci ha sempre accolto con un discorso, canzoni, musica, cibo, bevande. I serbi o le persone che sapevano delle proteste arrivavano per sostenerci il più possibile. A Bruxelles consegneremo le lettere e chiederemo di parlare con i politici. Cercheremo di farci ascoltare.
Talk with them, have a formal talk.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dal Medio Oriente. Hamas ha liberato questo pomeriggio l'ostaggio israeliano-americano Idan Alexander, il primo soldato dell'IDF, maschio e in vita, rapito il 7 ottobre ad essere liberato. Khalil al-Haya, capo negoziatore di Hamas, ha dichiarato in un comunicato che Hamas aveva accettato di liberare l'ostaggio dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Con un comunicato il movimento palestinese ha anche detto che negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio degli altri ostaggi. Confermiamo la nostra volontà di avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale di cessate il fuoco e invitiamo l'amministrazione Trump a proseguire i suoi sforzi, ha aggiunto Hamas. La liberazione di Eden Alexander arriva infatti in un momento cruciale per il Medio Oriente, in attesa di un viaggio nella regione del presidente statunitense. Trump dovrebbe partire questa notte e visiterà l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Che cosa possiamo aspettarci da questo viaggio? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è collegato in diretta con noi da New York. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Beh, possiamo aspettarci affari e ancora affari. Secondo fonti della Casa Bianca, Donald Trump vorrebbe tornare da questo viaggio in Medio Oriente con contratti firmati per almeno 1.000 miliardi di dollari. Aerei, nucleare, armi, intelligenza artificiale. Trump va in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti con un piano che è sostanzialmente di business più che di politica. Questo ovviamente ha a che fare con il tipo di presidente che Trump è e vuole essere, cioè il businessman, colui che fa le cose. I piani, le visioni americane per il Medio Oriente appartengono per lui al passato, non è più appunto il tempo dei processi di pace di Bill Clinton, dell'esportazione della democrazia di George W. Bush, del discorso del Cairo sul riavvicinamento con il mondo musulmano di Barack Obama, è il tempo appunto degli affari. In questa messa in sordina ovviamente della politica c'è probabilmente un'altra ragione. Su molti dossier la situazione è in una fase di stallo e a nessuno fa comodo accelerare le cose. Per esempio, non si parla più di un riconoscimento diplomatico tra Israele e Arabia Saudita, considerato quello che avviene a Gaza, il massacro dei palestinesi. E gli Stati Uniti preferiscono per il momento procedere in segretezza nei negoziati con Teheran. E quindi, appunto, in questi giorni di visita di Trump predominano gli affari. La cosa è il riconoscimento del ruolo ormai centrale che questi paesi hanno nella finanza globale, ma c'è anche probabilmente una ragione di tipo personale. Quest'area è diventata fonte di affari molto remunerativi per Trump. La Trump Organization, quindi l'azienda di famiglia, ha in corso 6 progetti con una società immobiliare saudita. C'è un progetto di ville lussuose e golf club con il governo del Qatar e c'è un affare di criptovaluta con una filiale del governo degli Emirati Arabi Uniti. Di più, il maggior investitore nella società di fondi di investimento di Jared Kushner, il genero di Trump, è il fondo sovrano saudita del principe Mohammed bin Salman. Il Qatar ha appena annunciato di voler regalare a Trump un Boeing 747-8 che dovrebbe diventare l'Air One ufficiale di Trump da presidente e che poi Trump si porterebbe via uscito dalla Casa Bianca. Tra l'altro, nelle ore in cui Trump arriva a Riyadh, nella capitale saudita, si tiene un incontro con alcuni dei maggiori uomini d'affari americani e proprio Mohammed bin Salman ha promesso di investire 600 miliardi di dollari in 4 anni negli Stati Uniti. Mohammed bin Salman, tra l'altro, è quello cui Trump, come Trump stesso ha detto, ha salvato il culo impedendo che negli Stati Uniti andasse avanti l'inchiesta per l'uccisione del dissidente Jamal Khashoggi da parte di emissari del governo saudita. Le questioni dei diritti, appunto, sono superate. Oggi è il tempo degli affari. Martina.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
si apre oggi una settimana potenzialmente cruciale per la guerra in Ucraina. Giovedì potrebbero iniziare i primi negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Oggi il presidente ucraino Zelensky ha confermato che sarà in Turchia giovedì e ha aggiunto di sperare che ci siano anche i russi e Donald Trump. Trump ha detto che sta valutando se andare, mentre Vladimir Putin non ha ancora scoperto le sue carte. Sentiamo Emanuele Valenti.
In oltre 3 anni di guerra, Vladimir Putin è riuscito a tenere in mano quasi tutte le carte. Ha lasciato che l'Occidente provasse a indovinare la sua strategia, spesso con risultati non particolarmente brillanti. L'Occidente, con tutte le sue divisioni, si è schierato al fianco dell'Ucraina e ha adottato una serie di sanzioni, anche importanti, contro la Russia. Ma l'impatto è stato minimo. Per Mosca la maggior parte dei problemi, come la perdita di tanti uomini lungo la linea del fronte, deriva dalla sua stessa decisione di andare avanti con la guerra. Il Cremlino ha consolidato la sua presenza sul campo, ha occupato circa il 20% del territorio ucraino, ha rafforzato la sua narrazione interna. La guerra è la risposta a una minaccia esterna, la nazione russa ne uscirà rafforzata. Il tutto appunto a carte coperte. Poi è arrivato Trump. Da un lato il presidente americano ha riallacciato i rapporti con Mosca e ha così riabilitato Putin come attore della comunità internazionale. Ma dall'altro ha chiesto la fine della guerra in tempi rapidi. Trump, lo sta dimostrando anche in altri dossier, vuole essere percepito come il leader potente che convince gli altri a fare la pace, o meglio a fare quello che secondo lui è più conveniente. Finora, dal ritorno di Trump alla Casa Bianca sono passati quasi 4 mesi, il presidente russo ha preso tempo. Dal punto di vista russo il fattore tempo, puntare sul logoramento del fronte avversario, allungare la guerra nella convinzione che gli altri cederanno, è uno degli elementi chiave per ottenere i risultati sperati. Ma come dicevamo, la Casa Bianca ha fretta, da qui le ultime mosse del Cremlino, che continua a temporeggiare, ma che allo stesso tempo fa e dice comunque delle cose, con l'obiettivo di essere percepito a Washington come attore attivo, che vuole sul serio la fine della guerra, come ha detto ancora questo pomeriggio Peskov. Anzi, sempre su pressione americana, i russi devono ora valutare se accettare addirittura un incontro Putin-Zelensky. Il negoziato diretto con gli ucraini in Turchia giovedì prossimo lo aveva proposto lo stesso presidente russo, ma probabilmente immaginando, in assenza di una tregua, una risposta negativa da parte di Kiev e in ogni caso non pensando a un vertice ai massimi livelli. L'ultimo risale al 2019, 3 anni prima dell'invasione russa. Il risultato, che Putin vada o meno in Turchia, dove oltretutto potrebbe anche arrivare Trump, è che il presidente russo è ormai costretto a scoprire delle carte, non tutte, ma alcune sì. Il governo americano inizia a essere più scettico sulle reali intenzioni del Cremlino, ma gli sta ancora dando credito. Di fronte a Zelensky e nel caso allo stesso Trump, se sarà così, i russi non potranno continuare a giocare a carte coperte e a prendere tempo. Ci proveranno, ma Trump non vuole e dal suo punto di vista non può nemmeno andare all'infinito. Cosa succederà invece se Putin continuasse a tergiversare? Gli europei hanno già minacciato nuove sanzioni questa settimana in assenza di una tregua. Gli Stati Uniti non ancora, ma il termine sanzioni è sempre più ricorrente. Detto tutto questo, c'è ovviamente l'abisso che divide le posizioni di partenza in un eventuale negoziato di russi e ucraini. L'unico risultato possibile, seppur difficilissimo da raggiungere, è un'eventuale tregua temporanea. Un'intesa politica sul futuro dell'Ucraina sembra una chimera.
Il partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, ha annunciato il suo scioglimento e la fine di oltre 4 decenni di lotta armata contro lo Stato turco. L'annuncio segue la richiesta esplicita fatta il 27 febbraio dal leader Öcalan. Ne abbiamo parlato con Benedetta Argentieri, giornalista, documentarista, esperta della questione curda.
Assolutamente è una notizia storica, anche perché marca una nuova fase, una nuova epoca per il PKK e, diciamo, questo processo di pace che è stato cominciato con il messaggio da Abdullah Öcalan, che da 26 anni in prigione in isolamento e che finalmente dopo anni è riapparso in pubblico e appunto chiesto di cominciare questo processo di pace. Un processo di pace deve vederlo come guida e quindi deve comunque, bisogna cominciare a capire se è possibile che lui venga liberato. Hanno enfatizzato molto molto con un nuovo inizio, un nuovo cambio. In più è importante anche considerare che questa non è la prima volta che il PKK viene sciolto. È successo nel 2003 in seguito a tutta una serie di problemi avvenuti dopo la cattura di Abdullah Öcalan. Adesso quello che si legge in questa dichiarazione è appunto la volontà di creare dei nuovi spazi anche. Comunque il movimento di liberazione curdo continuerà a vivere, la resistenza continuerà, però probabilmente anche con altri metodi.
Quindi non è una resa?
No, non è una resa, perché bisogna anche leggerla come comunque un'offerta di pace alla Turchia per cominciare questo processo di pace, cioè è un atto di buona volontà. Dopodiché se questi termini, queste condizioni che comunque il PKK mette non verranno, lo Stato turco non sarà conseguente a queste, vedremo che cosa succederà. Sicuramente comunque è una strada molto lunga.
Ma è un po' una vittoria per Erdogan?
Non so se la chiamerei una vittoria, però lo mette come, diciamo, un po' con le spalle al muro per risolvere la questione curda. Lui per molti anni si è nascosto dietro a quello che succedeva con gli attacchi con del PKK, invece adesso comunque deve cominciare a risolvere.
Ma è stata una scelta oppure è stato più una cosa, insomma, non c'erano altre possibilità, un constatare un po' che non si andava da nessuna parte in quel modo lì?
È una domanda difficile, nel senso che per molti anni adesso c'è uno stato, diciamo così, di stallo per quel che riguarda alcune zone del Kurdistan iracheno su cui comunque in cui la Turchia attacca pesantemente perché sono tutte aree controllate dal PKK. Sicuramente negli ultimi mesi ci sono stati degli sviluppi da un punto di vista militare, nel senso che il PKK è riuscito a sviluppare dei nuovi metodi per abbattere i droni e ne ha abbattuti 19 in 6 mesi, che sono un numero altissimo, soprattutto pensando ai costi di ogni drone. E quindi si può pensare che sicuramente dopo 40 anni di lotta armata e 47 anni di movimento c'era una volontà di cambiare passo e sicuramente cominciare il processo di pace, anche perché probabilmente in questo momento Erdogan comincia a essere sempre più indebolito, soprattutto se vediamo da un punto di vista geopolitico dove si sta di fatto ridisegnando comunque il Medio Oriente ancora una volta e la Turchia ha cominciato a essere meno influente, diciamo così, da un punto di vista geopolitico. Si dice anche che ci siano state molte pressioni americane per fare dei passi per risolvere appunto questa questione, che è una questione che ha portato comunque, insomma, 40 anni di lotta armata sono molto lunghi e comunque una guerra molto pesante. Quindi c'è una volontà da parte sicuramente di tutto il movimento di liberazione curda, ma anche della società curda, di trovare delle soluzioni vere.
Andiamo in Francia dopo un weekend segnato soprattutto nella capitale Parigi dalle manifestazioni, un weekend che mostra come il paese sia sempre più lacerato al suo interno. Sentiamo Francesco Giorgini.
Si chiama ancora la Ville Lumière, la città dei lumi, eppure sabato nel sesto arrondissement, cuore di Parigi, abitanti, passanti e turisti hanno assistito a quella che può definirsi una parata neofascista o neonazista, a seconda delle sfumature. Quasi un migliaio di militanti dell'ultradestra nazionale identitaria, teste rasate, anfibie ai piedi, tenuta nera e bandiere nere con croci celtiche, in ranghi ordinati, in fila per quattro, non a manifestare ma piuttosto a marciare, a passo cadenzato, schierati, disciplinati, silenziosi, salvo per ripetere slogan scanditi con ritmo e precisione militare, come una milizia fascista di anziana memoria, salvo che non sono vecchi nostalgici, ma a parte qualche capo in testa ultra quarantenne sono tutti giovani, con meno di 30 anni. Sembra una scena da film, salvo che gli aspiranti miliziani neonazi sono veri e fanno accapponare la pelle. In un paese attraversato da tensioni identitarie sempre più diffuse e laceranti, che alimentano l'estrema destra, che spopola nei sondaggi e su cui speculano politici arrembanti e ambiziosi come il ministro dell'interno Rotaio in campagna per il congresso del suo partito Les Républicains, di cui ambisce la presidenza in una corsa sfrenata a destra tutta con l'altro candidato Laurent Wauquiez, che ha addirittura proposto di deportare gli immigrati illegali con avviso d'espulsione non riconducibili nei paesi d'origine nelle isole francesi del nord dell'Atlantico. Un ministro dell'interno che quindi chiude un occhio su una parata neofascista in piena Parigi e che in un comizio di partito conclude il proprio discorso davanti ai militanti al grido di abbasso il velo tra gli applausi concitati della platea, da cui gli appelli della sinistra radicale e di numerose associazioni a manifestare contro l'islamofobia ieri in diverse città francesi, a cominciare da Parigi, in memoria di Aboubakar Cissé, giovane maliano ucciso a coltellate il 25 aprile scorso mentre pregava in una moschea di un pacifico villaggio del sud della Francia, da un altro giovane di origine bosniaca infervorato, per non dire squilibrato, tra insulti alla religione musulmana e velleità da serial killer. Il tutto in un contesto di aumento esponenziale degli atti antisemiti in Francia dopo l'attacco e le stragi di Hamas contro i kibbutz del 7 ottobre 2023 e la guerra e i massacri dell'esercito israeliano su Gaza che continuano ancora in queste ultime settimane. Massacri che acuiscono le tensioni intracomunitarie in Francia, che conta la principale comunità arabo-musulmana e la principale comunità ebraica d'Europa. A questo proposito, in questo clima sempre più deleterio, un petit lumière, una piccola luce. Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, numerose personalità pubbliche francesi di confessione ebraica hanno preso la parola, sempre questo fine settimana, per denunciare il massacro dei civili palestinesi. La rabbina Delphine Orvailler denuncia la deriva politica e il fallimento morale del governo Netanyahu. La giornalista Anne Sinclair parla di una politica indifendibile anche per un pro-israeliano, mentre il filosofo Alain Finkielkraut denuncia i repugnanti fanatici di un governo di estrema destra che portano Israele alla propria perdita.
Papa Leone XIV è stato presentato al mondo dai giornali come il primo papa statunitense. Prevost però ha anche la cittadinanza peruviana e durante il suo primo discorso l'ha subito messo in chiaro scegliendo di parlare anche in spagnolo. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Alfredo Somoza e gli ha chiesto se è più americano-statunitense o americano-americano-latino. Sentiamo.
Dal punto di vista ecclesiale lui è un latinoamericano, non soltanto perché a un certo punto ha avuto anche la cittadinanza peruviana, ma perché ha fatto tutta la trafila che avrebbe fatto un sacerdote peruviano. Lui tra l'altro è ricordato con molto affetto in Perù, perché è stato sempre una persona molto alla mano. In questi giorni stanno arrivando tanti video di quando era appunto missionario in Perù, lo si vede anche nel 2023 distribuendo aiuti in una zona alluvionata in Perù col fango fino alle ginocchia. Quindi una persona che è stata sempre molto vicino agli ultimi e non a caso è stato promosso, diciamo, a tempo da record praticamente da Papa Bergoglio. Per diciamo, i ben informati ovviamente, non c'è dubbio che sia stato in qualche modo un candidato designato da Bergoglio, qualcosa che non capita spesso, che la successione papale sia decisa dal Papa. E la stessa cosa, no, nessun papa è uguale a un altro ovviamente, però diciamo che la parte, per quello che riguarda la parte dottrinale, Prevost è un conservatore, come sono un po' gli agostiniani, come era lo stesso Bergoglio, anche se non è da escludere che vada avanti su alcune riforme di Bergoglio, ma dal punto di vista sociale è assolutamente in linea, anche lui è un aderente alla teologia del popolo, che è un po' una corrente diciamo anche minoritaria della Chiesa, che faceva riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, e non a caso il nome Leone XIV si rallaccia a quell'istituzione. Quindi avremo una Chiesa fortemente influenzata dall'esperienza latinoamericana, ma soprattutto diciamo in continuità per quello che riguarda i grandi temi, la pace, gli ultimi, i migranti, così c'è, cioè, in continuità con quello che è stata la predicazione di Papa Francesco.
In chiusura andiamo in Spagna, dove sta facendo discutere la nuova carta di impegno per il trattamento etico dei resti umani nei musei, voluta dal Ministero della Cultura di Madrid. Sentiamo prima però di sentire Giulio Maria Piantadosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid si conserva la mummia delle Isole Canarie, il corpo di un uomo vissuto nel XIII secolo che deve la sua notorietà per essere uno dei pochi esemplari di mummificazione naturale. A differenza delle mummie egizie, per esempio, che erano sottoposte a un processo di estrazione degli organi, la mummia delle Canarie è arrivata così come era al momento della morte, conservando sia i visceri che il cervello. Da marzo però la mummia delle Canarie è stata rimossa dalla sua vetrina Latina nel Museo Archeologico di Madrid per una decisione del Ministero della Cultura della Spagna. Secondo il nuovo orientamento di Madrid, i resti umani non sono semplici oggetti, come le statue, le anfore o i gioielli antichi, ma richiedono un trattamento differente perché sono l'ultimo resto di una persona che è stata viva e che per questo merita di essere trattato in maniera differente dal resto dei reperti archeologici. L'obiettivo è quello di arrivare alla non esposizione pubblica dei corpi mummificati, ossa, tessuti o qualsiasi altro frammento appartenente a un Homo sapiens. La rimozione della mummia delle Canarie è solo il primo dei numerosi interventi messi in cantiere nei prossimi mesi. In tutto si prevede che dai musei spagnoli spariranno quasi 15.000 reperti. Ma il nuovo regolamento dei musei spagnoli lascia spazio a molte interpretazioni. Per esempio, nello stesso Museo Archeologico di Madrid, le due mummie egizie sono ancora visibili perché il Ministero ritiene che siano contestualizzate, coperte da bende e esposte con il consenso implicito della cultura di provenienza, un'affermazione del Ministero spagnolo che non conta però con nessun dato e nessuna autorizzazione esplicita da parte egizia. La decisione di rimuovere i reperti umani dell'antichità sta facendo discutere il mondo scientifico. Per molti archeologi si tratta infatti di un criterio incoerente, dettato più da pressioni politiche che da esigenze scientifiche, perché per esempio il Ministero non si sogna nemmeno di chiudere il Museo dell'Evoluzione Umana di Burgos, che raccoglie i resti ossei più antichi dell'Homo sapiens e dei suoi predecessori, un museo che è stato aperto proprio perché la Spagna è uno dei luoghi dove si trovano i resti meglio conservati degli antenati dell'umanità. C'è poi chi si domanda se abbia senso sottrarre al pubblico il diritto alla conoscenza. C'è poi un'ultima grande contraddizione. Il Museo Archeologico di Madrid ha deciso di ritirare la mummia canaria per una questione di dignità e rispetto, ma non ci pensa nemmeno a restituirla alle autorità dell'isola di Tenerife, che da decenni chiedono che venga restituita alla sua comunità di origine, nonostante il rispetto della sensibilità delle comunità locali sia uno dei pilastri della nuova normativa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.